E adesso la seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Si è alzato il sipario sulla festa dell'Unità a Catania, la prima in Sicilia per dimostrare l'attenzione del PD e del governo per il rilancio del Mezzogiorno. A fare gli onori di casa allo Stato Maggiore del Partito Democratico, il presidente del partito Matteo Orfini e la vice segretaria Deborah Serracchiani, in compagnia della pattuglia siciliana capitanata dal segretario regionale Fausto Raciti. Sul palco gli interventi del sindaco etneo Enzo Bianco, del presidente della regione Rosario Crocetta e dal segretario provinciale Enzo Napoli. Una scelta simbolica, come conferma Matteo Orfini, a margine del dibattito, dicendo che l'Italia non riparte senza la Sicilia e il Mezzogiorno. Un punto di vista privilegiato per osservatori e commentatori politici intenti a testare l'indice di gradimento del partito del Premier, verificarne lo stato di salute e studiarne le trasformazioni profonde. E con le regionali dietro l'angolo cresce la curiosità per il nome del futuro candidato al governo dell'isola. Non si escludono sorprese. Crocetta, a margine del dibattito, conferma che sarà della partita e Sibillino consiglia di non seguire la strada del fascismo. Nella giornata di ieri, 11 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno consentito di trarre in salvo circa 1.100 migranti. Si trovavano a bordo di 8 gommoni, un barcone e 2 barchini. In particolare sono intervenute nave Dattilo della Guardia Costiera, che ha salvato circa 600 persone a bordo di 5 gommoni, 3 unità della Marina Militare Italiana, del dispositivo Mare Sicuro, nave Cicala Fulgosi, nave Sfince e nave Fasan, intervenute su 3 gommoni e 1 barcone. Un ulteriore soccorso di 7 migranti a bordo di un barchino è stato portato a termine davanti alle coste siciliane da parte della motovedetta CP849 della Guardia Costiera di Trapani. Non avveniva da parecchio tempo, ma l'isola di Capopassero torna ad essere un punto d'arrivo per i migranti che arrivano dall'Africa. Una 30 di persone stamane sono sbarcate sull'isolotto di fronte a Portopalo. Probabile che gli scafisti li abbiano lasciati a Capopassero dopo la traversata del canale di Sicilia, favoriti dalle buone condizioni del mare. Sullo sbarco ancora notizie frammentarie. Siracusa, mondiale di canoa polo, stasera cerimonia d'apertura, domani prima sfida. 4 i campi allestiti alle porte di Ortigia, con l'Italia che prenderà parte all'evento con 4 formazioni: Italia senior femminile, Italia senior maschile, Italia under 21 femminile e Italia under 21 maschile. Francia e Germania, rispettivamente campioni del mondo maschile e femminile, sono i team da battere, anche se l'attenzione in un torneo lungo e impegnativo come quello che prenderà il via tra poche ore dovrà essere rivolta a tutti gli avversari. Canada, Stati Uniti e Brasile non arrivano a Siracusa solo per partecipare con i canoisti del paese della Foglia d'Acero che, dopo aver conquistato la leadership continentale, vogliono farsi largo anche a livello mondiale. Sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dal cantiere dell'impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori di velocizzazione del tratto Bicocca Lentini Augusta della linea ferroviaria Catania-Siracusa e la situazione del raddoppio della strada statale Catania-Ragusa. Questi i temi affrontati venerdì dall'assemblea del direttivo Zona Nord della Fillea CGL, in programma nella Camera del Lavoro di Lentini. In questi giorni la Polizia di Stato sta raccogliendo alcune denunce da parte dei cittadini che hanno ricevuto sui propri telefoni cellulari degli SMS con i quali sedicenti istituti di credito postali e bancari annunciavano di dover erogare delle ricariche telefoniche come premio ai loro clienti più affezionati. Nei messaggi si richiedeva di collegarsi a dei siti internet e di fornire dati personali anche relativi ai conti correnti dai quali successivamente sono state indebitamente prelevate da ignoti ingenti somme di denaro. La polizia invita tutti i cittadini a diffidare da questo tipo di messaggi e a prestare la massima attenzione nel fornire i propri dati personali e bancari per evitare di incappare in questa tipologia di truffe online. L'assessore regionale alle attività produttive all'Avimec di Modica, dopo il rogo, l'esponente del governo siciliano, accompagnata dal sindaco, è stata ricevuta dai proprietari dell'azienda, l'IRSAP, e oggi presente. Nei prossimi giorni incontrerò le imprese dell'indotto. Il fuoco ha distrutto la struttura, ma non certo un'azienda capace, leader nel settore avicolo e fiera all'occhiello della Sicilia, che per la capacità mostrata riuscirà con certezza a risollevarsi, restituendo un futuro ai propri dipendenti. Lo ha detto l'assessore regionale delle attività produttive, Mariella Lobello, che si è recata in visita a Modica per portare il suo sostegno e la solidarietà ai titolari dell'Avimec, distrutta da un incendio. Insieme a lei il commissario dell'IRSAP, Maria Grazia Brandara. Siamo vicini all'azienda che da poco aveva ristrutturato ed ammodernato il proprio impianto. Assistere a questo scempio, aggiunto, sollecita un unico grande sconforto, ma l'IRSAP Sicilia, oggi qui presente, vuole essere solidale e attivarsi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per fornire gli strumenti necessari ad un'impresa delle attività. Ad accogliere il vicepresidente Lobello era presente anche il sindaco di Modica e insieme ai proprietari di Avimec. L'assessore nei prossimi giorni incontrerà le 60 aziende che fanno parte dell'indotto dell'azienda Avimec. Intanto i carabinieri di Modica hanno sequestrato lo stabilimento. Il sequestro è un atto dovuto per procedere a tutti gli accertamenti di rito per conoscere le cause e le modalità dell'incendio che ha distrutto uno stabilimento all'avanguardia, inaugurato appena un anno fa nella zona industriale Modica-Pozzallo. Nonostante il lavoro di oltre una ventina di vigili del fuoco, si è salvato poco dalle fiamme. Gli altri danni li ha causati l'alto calore che si è sviluppato nel capannone e che ha sfiorato 1000 gradi centigradi, causando anche il malore di un pompiere ricoverato in ospedale, ma che ora sta meglio. È ancora difficile quantificare i danni, ma da una prima stima si parla di quasi 50 milioni di euro. Proprio per cercare di contenere i danni della mancata produzione, la famiglia Leucata ha ricevuto la solidarietà di altri imprenditori del settore che hanno messo a disposizione dell'Avimec i loro locali e i macchinari per poter consentire la macellazione dei polli. A Modica nei prossimi giorni si concluderà la campagna di indagine sullo stato di salute degli edifici scolastici, che ha assunto una particolare rilevanza in questi giorni alla luce dei tragici e avvenimenti dell'Italia centrale, dove il terremoto ha causato il crollo di una scuola inaugurata nel 2012 dopo i lavori di adeguamento antisismico. L'indagine conoscitiva, cofinanziata per metà dal Ministero della Pubblica Istruzione e per il resto dal Comune di Modica, ha interessato 13 istituti scolastici. Ad effettuare le analisi nelle scuole modicane è stato il professor Giovanni Berti, già docente nell'Università di Pisa e padre del Difirob, che ha ottenuto premi e brevetti internazionali per la sua invenzione. L'illustre ricercatore pisano è stato coadiuvato da Francesco De Marco. L'indagine è stata basata sulla pregressa collaborazione con i laboratori Beton Test, azienda ispicese, nota per aver avviato metodi diagnostici per la redazione del fascicolo del fabbricato. L'accorpamento della Camera di Commercio di Ragusa con quelle di Siracusa e Catania non piace all'associazione modicana Confronto. Il presidente Enzo Cavallo, in una nota, ribadisce che la riforma voluta col pretesto di far risparmiare qualche centinaia di euro l'anno alle imprese italiane fra le più tartassate a livello comunitario ed internazionale, ha messo in ginocchio le varie Camere costrette ad attuare degli accorpamenti che allontanano sempre di più gli enti dai reali interessi e dalle crescenti esigenze dei territori, delle aziende e degli imprenditori. L'associazione Confronto ha considerato sin dal primo momento la riforma del sistema camerale un provvedimento estremamente penalizzante per le imprese e per un ordinato sviluppo del territorio che così rischia di rimanere senza una strategia, senza una guida, tenuto conto anche dell'avventura inopinata soppressione delle province. Se è vero che il sistema camerale mostrava dei limiti e necessitava di una riorganizzazione per aprirlo ulteriormente alle imprese e agli imprenditori, è altrettanto vero che la scelta fatta di soffocarne la vita e la gestione, compromettendone il futuro, è una scelta veramente infelice. Passata la riforma, ai territori viene chiesto di applicarne in relazione agli interessi locali. L'associazione Confronto continua la nota, tenuto conto dei particolari e non trascurabili interessi dell'area Iblea, ha espresso serie perplessità circa il già deliberato accorpamento della Camera di Commercio di Ragusa a quella di Catania e a quella di Siracusa. Una scelta che pone l'area Iblea, da tutti considerata isola nell'isola, in una mortificante posizione di marginalità gestionale delle imprese del territorio, i cui interessi risulterebbero surclassati da quelli della vastissima e dispersiva area catanese. Il tutto a discapito della vocazione produttiva, spiccata sia sul piano della quantità che dalla qualità delle produzioni, oltre che della avanzata organizzazione delle imprese dei vari comparti e dell'intera classe imprenditoriale Iblea. A Comiso, parcheggio disabile non a norma. Ci colleghiamo con Giovanna Cannizzaro.
Tre stalli di sosta riservati ai diversamente abili hanno scatenato una levata di scudi da parte dell'Associazione Ragusana Oltre l'Ostacolo, che da anni si occupa dei diritti di persone invalide. I parcheggi in questione si trovano all'interno dell'aeroporto di Comiso ed il conducente non può usufruire dello stallo per oltre 15 minuti. Questi tre parcheggi sono fuori legge, afferma Giampaolo Cocco, presidente dell'associazione. Chiediamo la rimozione perché offendono la nostra disabilità e perché sono in palese conflitto con il codice della strada. L'esponente fa riferimento al comma 3 dell'articolo 188 del codice stradale, secondo il quale i veicoli a servizio di persone invalide non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Una contraddizione che stride con i 15 minuti di tempo e che porterebbe ad un contenzioso in caso di eventuali multe. Alle vetture in possesso del contrassegno invalidi, infatti, non possono essere applicate le contravvenzioni per mancato rispetto dei tempi previste nelle aree di parcheggio a tempo determinato. La SOACO però ha replicato dicendo che i tre parcheggi sono ubicati sul fronte sinistro dell'aerostazione, vicinissimi alle partenze. Tale scelta è stata fatta al fine di permettere a tutti di poter fruire di un'area carico-scarico in prossimità della colonnina per richiesta di assistenza speciale. Questo solo per consentire a chi abbia problemi di scendere dall'auto ed essere accolto dall'apposito servizio. Ovviamente in aggiunta a tali aree, in entrambi i parcheggi A e B, sono individuate le aree a norma di legge per la reale sosta delle auto per disabili. La sosta per tutti coloro i quali fruiscono di tale servizio senza limiti di tempo è gratuita.
A Vittoria, dibattito sul mercato ortofrutticoli. I 5 Stelle non considerano i commercianti. Un servizio ancora di Giovanna Cannizzaro.
Per il bene della città e della sua più significativa forma di reddito, qual è la struttura mercatale di Contrada a Fanello, le barricate ideologiche fatte sul suo regolamento rischiano di diventare lo strumento di una battaglia di retroguardia. Alfredo Vinciguerra, Daniela Pino e Daniele Barrano, rispettivamente capogruppo consigliari di Selaami Lacambi, Sviluppo Ibleo e Riazia Vittoria, stigmatizzano le rigide prese di posizione tenute dal gruppo consigliare dei 5 Stelle a Sala Carfì durante il dibattito sui 4 articoli dedicati ai soggetti operanti all'interno della struttura mercatale. A parte alcuni spunti di confronto costruttivo, il Movimento 5 Stelle si è arroccato su posizioni ideologizzate. Ci riferiamo alla loro volontà di eliminare dalla categoria venditori la figura dei commercianti. Tale emendamento, che ha avuto riscontrato il parere tecnico negativo, certamente nasce dalla cattiva interpretazione del dettato normativo, laddove si ritiene erroneamente che i venditori, di cui all'articolo 20, siano coloro i quali vendono merce al mercato. Nulla di più errato, la norma si riferisce a coloro i quali operano all'interno del mercato e commercializzano la merce conferita dai nostri produttori, così come previsto dall'emendato articolo 1, dialogando con i buyers nazionali ed internazionali. Eliminarli significherebbe non solo porsi in contrasto con prassi e normativa, ma privare il mercato di un validissimo strumento per commercializzare il nostro prodotto sui canali della grande e media distribuzione, concludono i consiglieri comunali che, nella convinzione, si sia trattato di un grosso equivoco scattato da un'erronea lettura delle norme, invitano i 5 Stelle ad una più attenta analisi. È tutto, ti restituisco la linea.
Andiamo ancora avanti e adesso una notizia di cronaca abbastanza singolare. Gli appartamenti di un intero stabile a 3 piani di una zona popolare di Canicattì, in provincia di Agrigento, sono stati svaligiati dai ladri che hanno approfittato del fatto che tutti gli abitanti si trovassero ad un matrimonio. I topi d'appartamento evidentemente conoscevano gli occupanti delle case e sapevano che sarebbero stati fuori tutti a festeggiare le nozze di uno dei condomini. I ladri hanno portato via gioielli, denaro, elettrodomestici e mobili ed addirittura alcuni regali destinati ai novelli sposi. Sono in corso indagini per risalire ai colpevoli che hanno operato con capienti mezzi di trasporto. Hanno tentato di bruciare un relitto accatastato al molo. L'episodio si è verificato al porto di Portopalo. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che la carretta del mare utilizzata per uno dei tanti sbarchi di migranti si trasformasse in un cumulo di cenere, ma anche per non bruciare nell'aria sostanze pericolose per la salute dei cittadini. È la terza volta che nel giro di un mese i piromani provano a bruciare le carcasse. Questi relitti, che andrebbero rimossi perché pericolosi, si trovano in un'area diventata ormai ricettacolo di rifiuti. L'assessore Ramo potrebbe fare una ricognizione al porto e provvedere a chiedere alla prefettura di Siracusa la rimozione delle carcasse e la bonifica dell'area, cose semplici che a Portopalo di Capopassero diventano quasi sempre impossibili. Adesso andiamo a Rosolini, agli appuntamenti della settimana per l'estate rosolinese 2016. Venerdì 2 settembre, con inizio alle ore 21 in Piazza Garibaldi, Cinema sotto le stelle, il sapore della vittoria, a cura dell'associazione Terra di Eloro. Mentre in Piazza Masaniello, con inizio alle ore 22, Roberta Gulisano, musica live, a cura di 111. Sabato 3 settembre, con inizio alle ore 21, al Parco Giovanni Paolo II, concerto del sorriso, spettacolo musicale con il gruppo rosolinese Talecucce. Andiamo a domenica 4 settembre, ore 17, dalle ore 17 alle 24, al Parco Giovanni Paolo II, evento sportivo, terzo Memorial Salvatore Giunta. Lo sport in chiusura del nostro notiziario. Finisce in parità il primo derby stagionale fra il Città di Rosolini e il Real Avola, gara valevole per l'andata del primo turno di Coppa Italia. 2-2 il risultato finale, che scontenta i padroni di casa che devono recriminare soprattutto per qualche decisione arbitrale a loro sfavore. Tutto sommato comunque è stato un bel derby, ricco di gol, arrivati tutti nella ripresa. Primo tempo con leggera supremazia dei padroni di casa che creano più occasioni, mentre gli ospiti preferiscono agire di rimessa. Al 15° la prima azione degna di rilievo con Melluzzo che in slalom supera un paio di avversari e dal limite scaglia un gran bolide che si perde di poco al lato. Al 22° Melluzzo serve un delizioso pallone per Implatini che dall'altezza del dischetto spedisce alto. 2 minuti dopo, bello scambio tra Germano e Melluzzo, con tiro finale di quest'ultimo con Pizzolato che riesce a respingere di pugno e sulla ribattuta libera la difesa. Gli ospiti si fanno vedere al 26° con Frittitta che tenta l'affondo personale ma al momento di calciare viene anticipato da Monaco. Azione che si ripete al 31°. Al 35° è Rosolini a sfiorare la prima segnatura con Implatini che colpisce bene di testa su assist di Quarrasi ma spedisce di poco alto sulla traversa. Sul finire di tempo Ulma riesce a stoppare Ruiz al momento di calciare dal limite. La ripresa riaccende la gara, gli ospiti vanno in rete al 55° con Ruiz, bravo a recuperare la sfera su calcio piazzato, battuto a sorpresa da Maitone cogliendo impreparata la difesa granata. Al 60° il pari dei locali con Implatini che riesce ad anticipare il portiere sulla ribattuta a seguito di un tiro di Failla. Al 76° gran bolide di Martinez che si stampa sull'incrocio dei pali e ritorna in campo dove è pronto a colpire di testa Ricca che insacca da pochi passi. 1 minuto dopo un presunto fallo di Martinez su Butera viene punito dal direttore di gara con un calcio di rigore trasformato da Messina per il 2-2 finale. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di Ramme Notizie. Oggi lunedì 29 agosto 2016, a tutti una cordiale buona serata.